Secondo libro dei Maccabei, capitolo 8. Intanto Giuda Maccabeo e i suoi compagni, passando di nascosto nei villaggi, chiamavano a sé i loro congiunti e, raccolti quanti erano rimasti fedeli al giudaismo, misero insieme circa 6.000 uomini. Alzarono allora suppliche al Signore perché volgesse lo sguardo al popolo da tutti calpestato, avesse pietà del tempio profanato da uomini empi, usasse misericordia alla città devastata e prossima a essere rasa al suolo, porgesse orecchio al sangue che gridava al suo cospetto, non dimenticasse l'iniquo sterminio di fanciulli innocenti e le bestemmie pronunciate contro il suo nome, e mostrasse il suo sdegno contro la malvagità. Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile per le nazioni, mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia. Piombando all'improvviso su città e villaggi, li incendiava e, impadronendosi delle posizioni più opportune, metteva in fuga non pochi nemici, scegliendo di preferenza la notte come tempo favorevole a queste incursioni. La fama del suo valore risuonava dovunque. Filippo, osservando che quest'uomo a poco otteneva successi e progrediva continuamente, scrisse a Tolomeo, stratega della Celesiria e della Fenicia, perché intervenisse a favore degli interessi del re. Quello incaricò subito Nicanore, figlio di Patroclo, uno dei primi amici del re, e affidando ai suoi ordini truppe di uomini di ogni nazione, in numero non inferiore a 20.000, lo inviò a sterminare totalmente la stirpe dei giudei. Gli associò anche Gorgia, un generale di professione, esperto in tattica militare. Nicanore si propose di pagare il tributo che il re doveva ai Romani, che era di 2.000 talenti, con la vendita degli schiavi giudei. Anzi, spedì senz'altro alle città della costa l'invito ad acquistare schiavi giudei, promettendo di barattare 90 prigionieri per un talento. Non immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui. Giuda fu informato della spedizione di Nicanore e annunciò ai suoi uomini l'avvicinarsi dell'esercito. Allora i paurosi e quanti non confidavano nella giustizia di Dio fuggirono, portandosi lontano dalla zona. Altri vendevano tutte le cose che erano loro rimaste e insieme pregavano il Signore di salvare coloro che l'empio Nicanore aveva venduto prima ancora dello scontro. Questo, se non per loro merito, almeno per l'alleanza con i loro padri e per riguardo al suo augusto e glorioso nome invocato sopra di loro. Il Maccabeo, poi, radunati i suoi uomini in numero di 6.000, li esortava a non scoraggiarsi davanti ai nemici, né a lasciarsi prendere da timore di fronte alla moltitudine delle nazioni venute ingiustamente contro di loro, ma a combattere da forti, tenendo davanti agli occhi le violenze che quelli avevano iniquamente perpetrato contro il luogo santo, lo strazio della città vilipesa e ancora la soppressione dell'ordinamento politico degli antenati. Costoro, disse, confidano nelle armi e così pure nel loro ardire. Noi confidiamo nel Dio Onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di Lui e il mondo intero con un solo cenno. Ricordo loro distintamente gli interventi a favore dei loro antenati, quello contro Sennacherib quando morirono 185.000 uomini e quello avvenuto in Babilonia nella battaglia contro i Galati, quando tutti si trovarono in necessità, 8.000 insieme con 4.000 macedoni. Mentre i macedoni soccombevano, gli 8.000 sterminarono 120.000 uomini con l'aiuto venuto loro dal cielo, ricevendone un grande vantaggio. Con queste parole li rese coraggiosi e pronti a morire per le leggi e per la patria. Poi divise in qualche modo l'esercito in quattro parti e mise al comando di ogni schieramento i suoi fratelli, Simone, Giuseppe e Gionata, affidando a ciascuno 1.500 uomini. Vi aggiunse Eleazzaro. Lesse poi il pubblico il libro sacro e, data la parola d'ordine, aiuto di Dio, si pose lui stesso a capo del primo reparto e attaccò Nicanore. L'Onnipotente si fece loro alleato ed essi uccisero più di 9.000 nemici, ferirono e mutilarono nelle membra la maggior parte dell'esercito di Nicanore e costrinsero tutti a fuggire. Si impadronirono dei beni di quanti erano convenuti per il loro acquisto. Inseguirono poi i nemici per un lungo tratto, ma impediti dall'ora tarda, tornarono indietro. Era la vigilia del sabato e per questa ragione non protrassero l'inseguimento. Raccolte le armi dei nemici e tolte loro le spoglie, passarono il sabato benedicendo incessantemente e ringraziando il Signore che li aveva salvati in quel giorno, cominciando ad aver misericordia per loro. Dopo il sabato distribuirono parte delle spoglie ai danneggiati, alle vedove, agli orfani. Il resto se lo divisero tra loro e i loro figli. Compiute queste cose, fecero una supplica in comune, scongiurando il Signore misericordioso di riconciliarsi pienamente con i suoi servi. Poi si scontrarono anche con gli uomini di Timoteo e Bacchide e ne uccisero più di 20.000. Si impadronirono saldamente di alte fortezze e divisero l'abbondante bottino in parti uguali tra loro, i danneggiati, gli orfani, le vedove e anche i vecchi. Raccolte le loro armi, con molta cura riposero il tutto in luoghi opportuni e portarono il resto del bottino a Gerusalemme. Uccisero anche l'ufficiale preposto alle guardie di Timoteo, uomo scelleratissimo, che aveva fatto soffrire molto i giudei. Mentre si celebrava la vittoria in patria, bruciarono coloro che avevano incendiato le sacre porte, compreso Callistene, che si era rifugiato in una casupola. Ricevette così una degna ricompensa per la sua empietà. Il tristissimo Nicanore, colui che aveva convocato 1.000 mercanti per la vendita dei giudei, umiliato, con l'aiuto del Signore, da coloro che erano da lui ritenuti insignificanti, deposta la splendida veste, fuggiasco come uno schiavo attraverso la campagna e ormai privo di tutto, arrivò ad Antiochia, già troppo fortunato per essere sopravvissuto alla rovina dell'esercito. Così, chi si riprometteva di assicurare il tributo per i romani con la vendita dei prigionieri a Gerusalemme, confessava ora che i giudei avevano un difensore e che i giudei per questa ragione erano invincibili, perché obbedivano alle leggi da lui stabilite.